Le cinque principali categorie di persone che si trovano nel mondo. E abbiamo detto che queste meditazioni hanno come scopo, anzi un duplice scopo, cioè quello di capire dove noi ci troviamo. E in secondo luogo hanno come scopo la possibilità di cambiare, diciamo, condizione, cambiare posizione. Abbiamo parlato dell'uomo naturale, che abbiamo letto in Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 14, e abbiamo visto alcune caratteristiche che qualificano l'uomo naturale. Quindi possiamo specchiarci e capire, chiederci se non siamo ancora degli uomini naturali, cioè l'uomo che non ha lo Spirito di Dio. Abbiamo detto che l'uomo naturale è una persona che quando ascolta la parola di Dio non la mette in pratica, non ha interesse nelle cose di Dio, non riceve le cose del Signore. Poi abbiamo parlato del credente disordinato e abbiamo visto alcune caratteristiche del credente disordinato, un credente carnale, un credente che vive in maniera disordinata, che non fa onore alla testimonianza ed è una persona molto molto complicata. E abbiamo parlato nell'ultimo messaggio, abbiamo parlato del credente scoraggiato e abbiamo ricordato che in tutte queste categorie di persone la Scrittura non ci dice soltanto ciò che sono, la ragione per cui sono in quelle condizioni, ma ci dice anche in che modo dobbiamo agire nei loro confronti. Questa sera parleremo del credente debole. Allora vi invito a venire ancora una volta nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, passo nel quale si trovano tre delle cinque categorie di persone, che sono tutti credenti, persone che hanno realizzato la vita eterna, ma vivono una condizione spirituale diversa una dall'altro. Allora, capitolo 5 di Prima Tessalonicesi, versetto 14. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati. Ecco, abbiamo parlato, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere paziente con tutti. Quindi stasera diremo qualcosa riguardo ai credenti deboli. Chi sono i credenti deboli? Che cos'è un credente debole? Allora, prima di tutto, il credente debole non è un credente scoraggiato, è una categoria diversa. Non è neanche un credente disordinato o carnale, perché se fosse disordinato o carnale, l'Apostolo Paolo avrebbe delle, come dire, delle dimostrazioni diverse, direbbe delle cose diverse, avrebbe del biasimo e quindi anche una condanna riguardo al peccato. Il credente debole non è quindi né scoraggiato né disordinato. La parola debole, l'aggettivo debole, è nel greco asthenes, che vuol dire infermo, malato, e dà proprio l'idea di una persona che vive in una malattia, cioè che non ha la forza, la capacità di poter compiere quelle cose utili per la propria vita, che non ha quella capacità, quelle forze di compiere determinate cose. Quindi un credente debole è una persona senza forza, è una persona che ha dei problemi, è una persona malata che è priva delle capacità necessarie per poter vivere una vita spirituale come il Signore vuole. È un malato convertito, bisognoso di forze spirituali. La lettera ai Romani parla, sì, va abbastanza alto. La lettera ai Romani parla parecchio, dà molto spazio al credente debole. Andiamo nella lettera ai Romani ed è interessante vedere come l'Apostolo Paolo dedica quasi due capitoli parlando soltanto dei credenti deboli. Ci fa vedere chi sono, ci fa vedere in che modo bisogna agire, ci fa vedere anche lo scopo per cui bisogna agire in un certo modo. Allora leggo per il momento soltanto il versetto 1 del capitolo 14 della lettera ai Romani. Ad un certo punto l'Apostolo scrive e dice a questa chiesa: accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Allora, quando Paolo scriveva questa lettera, la chiesa di Roma era composta di credenti, neocredenti ebrei e neocredenti gentili. Cioè persone che venivano da un contesto religioso completamente diverso l'uno dall'altro. È un contesto particolare in cui gli ebrei avevano un certo modo di vivere la vita religiosa prima di conoscere il Signore, mentre i gentili avevano un altro modo religioso di vivere la vita spirituale, la vita di tutti i giorni. E quindi, essendo credenti, come dire, giovani nella fede, perché altrimenti non si parlerebbe di credenti deboli, allora si sono trovati a vivere insieme in modo completamente diverso. E quindi l'Apostolo Paolo scrive e dice a questa chiesa: facciamo attenzione a non giudicare i credenti deboli, cioè quei credenti che si comportano in un modo strano, in un modo ancora debole, verso determinate cose che non sono dottrinali e che non comportano neanche l'etica morale. È interessante perché fa vedere qui l'Apostolo Paolo che il problema si tratta di cibi e giorni. Guardate, leggiamo dal versetto 2, dice: uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Versetto 5: uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Allora l'Apostolo fa degli esempi. Io non credo che i problemi che c'erano in questa chiesa riguardo ai deboli era limitato soltanto ai cibi e ai giorni, però sono degli esempi che l'Apostolo prende per dire che cosa? Il problema non è un grave problema. Cioè i credenti deboli non sono dei credenti deviati, non hanno problemi a livello dottrinale, nemmeno verso l'etica morale. Sono problemi marginali, sono problemi che si possono risolvere con il tempo, con la conoscenza, con qualcuno che si mette vicino e fa conoscere come stanno le cose. Fra il credente carnale, disordinato, e il credente debole c'è una differenza sostanziale. Il credente disordinato non fa nessun caso, non è molto preoccupato dei peccati che commette, è vero? Non è preoccupato se la sua vita è una vita spirituale, se la sua vita è una vita che glorifica il nome del Signore. Se deve mancare a qualche incontro non si fa nessuno scrupolo, se non deve donare per il Signore non gli interessa niente. È una persona che tiene tutto per sé e non ha nessuna utilità per l'edificazione della Chiesa. Quindi non ha nessun problema a vedere le cose peccaminose. Invece il credente debole è una persona che si fa scrupolo anche per le cose che contano poco. Mentre il credente carnale minimizza il peccato, il credente debole lo ingigantisce. Capite la differenza? Infatti abbiamo letto nel versetto 1, nella seconda parte, dice: non per sentenziare sui suoi scrupoli. è una persona che viene da un contesto religioso diverso e che si porta dietro ancora degli scrupoli. Pensate ad esempio all'Apostolo Pietro, quando negli Atti capitolo 10 il Signore lo manda a chiamare per andare in casa di Cornelio. E quando Pietro, ed era già un apostolo, aveva già lo Spirito Santo, era ripieno dello Spirito Santo, deve andare nella casa di un pagano, si rifiuta. Aveva ancora dei preconcetti nei riguardi delle persone gentili. Io non andrò mai, io non faccio questo. E se non fosse stato per il Signore, che gli fece capire che non doveva avere scrupoli, che non doveva più comportarsi così, Pietro non sarebbe mai entrato in una casa di gentili e non avrebbe mai mangiato del cibo che secondo l'Antico Testamento era proibito, era un cibo impuro. E il Signore gli fa vedere che le cose erano davvero cambiate. Quindi la differenza fra il credente carnale, che non si fa nessuno scrupolo, che minimizza ogni cosa, che non si preoccupa di evangelizzare, di donare, di donarsi, di servire il Signore, di avere un posto nella Chiesa, e il credente debole invece che ingigantisce tutto, che vede dappertutto il peccato, anche nel mangiare, anche in certi giorni che vanno festeggiati oppure non vanno festeggiati. Allora il credente debole è una persona che ha bisogno di qualcuno, che non ha ancora le capacità, le conoscenze di capire che ci sono cose che non hanno così, non hanno così importanza, che sono cose che sono state addirittura superate, mentre la scrittura parla di questo. E il credente debole non è neppure una persona maliziosa, cioè non fa tutto questo perché si vuole sentire spirituale nei confronti degli altri. Lui è convinto che facendo così sta facendo la volontà di Dio. Guardate, leggiamo ancora il versetto 5 e il versetto 6 della lettera ai Romani, capitolo 14, versetto 5 e 6. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Notate adesso il versetto 6. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Quindi non è una persona che sta facendo tutto questo in maniera maliziosa. Lui è convinto di fare quello che sta facendo. Allora, chi e come bisogna aiutare il credente debole? Il credente che si trova ancora nella condizione di non aver capito bene come stanno le cose, il credente che si trova in una condizione di poca forza spirituale, in che modo è possibile aiutarlo? Abbiamo letto nella prima lettera ai Tessalonicesi che Paolo dice che il credente debole deve essere sostenuto. Allora, da proprio l'immagine della persona che non si regge bene, vero? È che ha bisogno di un sostegno, di un appoggio, di un aiuto. Ha bisogno di essere sostenuto. Ma sostenere un credente debole è un lavoro molto difficile. È un lavoro che richiede molta pazienza. Perché stare insieme delle persone che ancora non hanno capito bene, che ancora fanno determinate cose che facevano prima, che non sono necessariamente peccaminose, ma che fanno perdere tempo, che occupano spazio nella mente, nel cuore, non è una cosa facile. Ci vuole pazienza, ci vuole qualcosa di più, qualcosa di molto importante. Ed è un lavoro, guardate fratelli, che non tutti i credenti possono fare. Ci sono dei lavori nella Chiesa, come questo di aiutare, sostenere, accogliere i credenti deboli, che non possono fare tutti. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo nel capitolo 15, sempre dalla lettera ai Romani, il versetto 1. È molto molto importante quello che l'Apostolo dice. Or noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Allora, per aiutare e quindi anche sopportare, ci vuole anche una certa sopportazione, perché non si tratta di peccati, non si tratta di cose che si mettono contro la parola di Dio, si tratta soltanto di un sistema di vita che non ha senso, è vecchio. Ma per poter aiutare questi credenti a crescere e a liberarsi da queste condizioni, c'è bisogno di credenti forti. Allora guardate, fratelli, non è qualcosa che possono fare tutti. Se un credente non ha ricevuto da Dio la forza, la conoscenza spirituale che ha bisogno per stare insieme a un debole, alla fine dovrà desistere, non ce la potrà fare. Allora guardate quanto è importante tutto questo. Noi che siamo forti, dice l'apostolo Paolo, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli. E chi è credente forte? Perché in questa lettera ci viene detto anche come si fa a capire un credente forte. Un credente forte, dice qui, è una persona, prima di tutto, che non vive per piacere a se stesso. È vero? È bello questo. Una persona che vive non per piacere a se stesso, ma agli altri, è una persona consacrata. Perché è una persona che si è donata al Signore. È una persona che ha fatto del Signore il suo Signore, e quindi la visione che ha della Chiesa locale, dei credenti, che ha della testimonianza, è una visione biblica, una visione proprio che ha il Signore Gesù. E quindi è una persona che non vive pensando a come piacere a se stesso, ma come piacere agli altri. Come posso piacere ai miei fratelli? Come posso aiutare questa persona debole? È una persona che ha ancora bisogno. In che modo posso fare questo? E quindi è una persona che deve rinunciare anche alle cose legittime per aiutare chi ha bisogno. È un fatto molto importante questo. È una persona, in secondo luogo, che ama la Chiesa, che ama la testimonianza. È interessante notare nella lettera ai Romani che prima ancora che l'apostolo Paolo parli dei credenti deboli, lui parla dell'importanza dell'amore. Guardate, andiamo nel capitolo 13, adesso siamo nel versetto 8, l'apostolo dice: non abbiate altro debito con nessuno se non d'amarvi gli uni gli altri. Chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. E nello stesso tempo, vediamo nel versetto 15 del capitolo 14, dice l'apostolo: ora se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini secondo amore. Allora, per poter aiutare, la persona che può aiutare un credente debole deve essere una persona, un credente forte, una persona che non vive per piacere a se stesso, una persona che non guarda i propri interessi, ed una persona che ama i propri fratelli. Chi è il credente che ama i propri fratelli? È una persona che si dona per i propri fratelli, è una persona che non fa calcoli, è una persona che non tiene tutto per sé, è una persona che dà del tempo per i propri fratelli, è una persona che apre la casa, è una persona che rinuncia anche alle cose legittime. Pensate ad esempio, mi sovviene in questo momento, nella prima lettera di Giovanni, guardate fratelli, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, quando abbiamo capitolo 3, versetto 16, c'è sempre qualcosa di grande, è vero? Giovanni 3, 16, prima Giovanni 3, 16, prima Timoteo 3, 16, c'è sempre qualcosa di grande. Guardate cosa dice l'apostolo Giovanni qui: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. E i fratelli deboli sono quelli che hanno... Chi è che dirà la parola? Sono quelli che hanno maggiormente bisogno di essere amati. Perché quando un credente serve il Signore, i credenti deboli soprattutto per amore, allora la persona che si vede aiutata accetta facilmente l'aiuto che gli viene dato. E dice qui che i credenti che amano veramente arrivano addirittura a dare la loro vita per i credenti, per i figli di Dio. Allora viene lecito chiederci, fratelli, ma noi amiamo veramente i fratelli? Guardate, quando si deve dire qualcosa, si deve fare qualcosa, non abbiamo mai tempo, la famiglia prima di tutto, la mia vita prima di tutto, il lavoro prima di tutto, i soldi prima di tutto. È vero? Predicando giù ai fratelli di Schitella, si parlava di donare, no? Nel messaggio c'era il donare, perché la vita, perché la testimonianza ha bisogno di uomini che donano quelle che Dio ha donato loro. Allora dicevo, un fratello, quando si parla di donare, allora ecco che ci vuole sempre due o tre donne con il moccio che puliscono per terra, cominciano a uscire le lacrime. Ma il credente che ama, dona. Perché prima di tutto ha donato se stesso. Addirittura abbiamo letto qui, danno la loro vita per i fratelli. Allora guardate, l'Apostolo Paolo, tornando alle lettere ai Romani, l'Apostolo Paolo, prima ancora di parlare dei credenti deboli, come bisogna aiutare, chi ha la possibilità di aiutare, parla dell'amore come un debito. Ed è un debito che si estingue soltanto quando andiamo alla presenza del Signore. Non abbiate altro debito con il Signore, se non d'amarvi gli uni gli altri. L'amore non pretende, l'amore dà soltanto. Guardate delle volte quanti problemi nelle chiese, c'è sempre qualcuno che ha da dire qualcosa, che pretende, che vuole fare la punta a tutto, ma l'amore non è così. L'amore è qualcosa che si dona senza avere niente in cambio. È l'amore che si misura con il sacrificio, con il dono di se stessi. E questo è molto bello. È molto bello che Paolo dice, se tu per un cibo, se tu per una cosa così da poco, crei turbamento nella vita di un credente debole, tu non stai mostrando amore. Tu stai mostrando soltanto i tuoi interessi. E quindi, come dice Paolo, tu stai compiacendo a te stesso. E guardate, è molto bello, perché lo vedremo dopo, qualcosa posso dire adesso. Guardate, è una persona forte, è una persona che si comporta nello stesso modo che Dio, che il Signore Gesù, si è comportato con lui. Infatti cosa dice subito dopo, nel capitolo 15 sempre? Parla del Signore Gesù e dice, infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che lo taggiavano sono caduti sopra di me. E poi parla di Gesù che ha dato la sua vita per l'uomo forte, anche per il debole, anche per il disordinato, per tutti. Allora il credente forte che cosa ha davanti? Ha la visione del Signore. Alla visione del Signor Gesù, cioè si comporta nello stesso modo che si è comportato il Signore nei suoi confronti. Non ha come esempio un uomo. Ci possono essere degli uomini che danno un buon esempio, grazie al Signore per questo, ma l'uomo forte che può affrontare queste situazioni difficili, complicate, come i credenti deboli, sono persone che hanno davanti il Signore. E questo è molto importante, fratelli. E se abbiamo davanti il Signore, non saremo mai delusi. Se abbiamo davanti i fratelli, non sempre siamo d'accordo con loro e possiamo rimanere delusi. Ma se abbiamo il Signore davanti, allora la delusione non c'è mai, perché il Signore non ha mai deluso nessuno. Allora chiedetevi, fratelli, chiediamoci. Siamo dei credenti che pretendono, credenti che si lamentano, o credenti che amano, che donano nonostante tutto. Ed è davvero interessante, perché leggiamo qui, ritornando al versetto primo del capitolo 14, guardate, accogliete colui che è debole nella fede, È interessante. Perché l'Apostolo Paolo dice di accogliere colui che è debole nella fede? Dove lo trova l'esempio perfetto? Lo trova nel versetto 3, guardate fratelli, verso la fine dice, perché Dio lo ha accolto. Fratello, Dio ti ha accolto. E Dio ci ha accolti non quando eravamo delle brave persone, non quando tutto andava bene. Dio ci ha accolti quando eravamo dei bestemmiatori, forse dei fornicatori, forse degli adulteri. Dio ci ha accolti quando noi eravamo dei bugiardi, quando noi meritavamo la morte. Non quando eravamo deboli, quando eravamo malvagi, quando eravamo nella condizione di essere condannati dal Signore. E dice proprio l'esempio del credente forte è colui che guarda il Signore, non è uno che guarda l'uomo. E questa è una cosa davvero molto, 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 molto importante. Ed è una persona che non si mette neppure a giudicare cose che sono marginali. Non voglio essere fraintesa, non stiamo parlando delle verità chiare, descritte nella parola di Dio. È vero? E in questa lettera, se voi leggete, ci sono, se a qualcuno dovesse rimanere scandalizzato perché dei credenti bevono il vino, che cosa fa il credente forte? Non dice, ma che mi interessa, è un problema suo, è vero? Oh, sei debole, cerca di sollevarti, dai, fatti forza. Ma che male c'è bere il vino? Non ragiona così il credente forte. Il credente forte, oppure di aiutare il credente debole, dirà nella sua vita, io il vino non lo bevo più. Se mangiare un certo tipo di carne per il credente debole è un problema, allora il credente forte quella carne non la mangia. Non ha problemi a rinunciare. Perché l'unico scopo che ha è quello di recuperare il credente debole, è quello di farlo crescere. Perché una volta che è cresciuto, allora sarà un credente diverso, che quando vedrà bere il vino non avrà problemi, che quando vedrà mangiare certe cose non avrà problemi. Ma fino a quando ha problemi, il credente forte si prenderà cura del credente debole. Questa è una cosa molto molto importante. È un'opera, fratelli, come dice qui l'Apostolo Paolo, che è davvero gradita a Dio. Ma leggiamo prima il versetto 9-10, che parla proprio del giudizio. Dice nel versetto 9, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Perché, poiché tutti tutti compariamo davanti al tribunale di Dio. Allora vedete, la visione che ha il credente forte è sempre il Signore. Il Signore non giudica il credente debole. E per il credente debole il Signore ha dato la sua vita, è morto. E come dicevo, è una persona, il credente forte, che ha una visione grande del Signore e sa che tutto quello che lui fa rinunciando, non guardando a se stesso, è gradito al Signore. Il versetto 18 del capitolo 24 dice proprio così: poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. È bellissima questa, è vero? C'è un credente che rinuncia a se stesso, che non vive per compiacere se stesso, che ama i propri fratelli, soprattutto quei fratelli un po' difficili come i deboli, e si prende cura di questi fratelli, dice la Scrittura che è gradito a Dio. È un servizio, è un'opera, un ministero che Dio gradisce e finisce anche per essere gradito anche alla Chiesa, anche agli uomini. Tutti vorremmo stare con le persone grandi, persone spirituali, persone che sanno tutto. È bello questo. Certo, se vogliamo crescere dobbiamo stare con queste persone. Abbiamo ricordato che se ci facciamo amici di coloro che non amano il Signore, finiremo anche noi per non amare il Signore. Ci piace stare, però ci sono nella Chiesa anche delle persone che hanno bisogno di una cura particolare e questo non lo possono fare tutti. lo possano fare soltanto i credenti spirituali. Un ultimo punto voglio trattare con voi, cioè lo scopo di tutto questo. Guardando sempre questi due capitoli, soprattutto il capitolo 14, ho trovato almeno tre scopi per cui aiutare, per cui accogliere, per cui amare i credenti deboli, per cui rinunciare a se stessi per fare del bene ai credenti deboli. Il primo scopo è nel versetto 19, capitolo 4, versetto 19. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Allora, il primo scopo che troviamo qui, se volete sono anche due, è la pace e l'edificazione. Capitolo 14, abbiamo letto il versetto 19. La pace e la reciproca edificazione. Sapete una cosa, fratelli? La pace è il vincolo dell'unità di una chiesa. Vedete come dei credenti si scaldano facilmente. Cosa vuol dire quando i credenti si scaldano facilmente? Vuol dire che non hanno autocontrollo. E il credente che non ha autocontrollo, secondo Galati 5:22, non è guidato dallo Spirito Santo. È una persona che non ha pace. Avrà anche fatto la pace con Dio, ma secondo Filippesi 4:7 non sta vivendo la pace di Dio. Allora, quando c'è qualcosa che è al di fuori dal suo modo di concepire, si scalda, si arrabbia e provoca divisioni. Guardate, quando una persona si scalda facilmente, è vero? Subito si accode qualche altro che lo accompagna e si scalda, provoca divisioni. Lo dice Galati 5:22, è vero? I frutti della carne, Galati 5:19, i frutti della carne cosa sono? Sono sette, divisioni, contese. E allora c'è sempre qualcuno. Guardate bene, fratelli, voi potete leggere tutta la scrittura, ma quando ci sono queste situazioni degradanti, spiritualmente parlando, c'è sempre qualcuno che fa capo a tutta la ribellione. Ad esempio, nel capitolo 16 del Libro dei Numeri, abbiamo tre famiglie, la famiglia di Core, di Datan e di Abiram, ricordate? Tre famiglie. Si ribellano, è vero? E cosa dicono? Dicono quelli che i credenti dicono oggi tutti quanti. Cosa dicono i credenti oggi? Sono stato in un'assemblea che diceva questo. Siamo tutti uguali. Dicono così questi. Siamo tutti santi, è vero? Leggeteli. Numeri capitolo 16. Quando invece andiamo nella lettera di Giuda, il fratello del Signor Gesù, non troviamo Datan e Abiram, ma viene parlato della ribellione di Core. Ah, anche l'Apocalisse parla della ribellione di Core. Perché la ribellione di Core? Perché c'è sempre qualcuno che dà il via alla ribellione. E siccome ci sono altri che non vivono la pace del Signore, concorrono, praticano anche loro, come dire, si accodono alla ribellione della persona che fa ribellione. È sempre così. Pensate al capitolo 12 dei Numeri ancora. C'è Maria e Aronne che si ribellano contro Mosè. Ma vi siete mai chiesti perché solo Maria diventa lebbrosa? Perché è lei che dà via, dà inizio alla ribellione. Una cosa gravissima. Quando manca la pace, manca il vincolo dell'unità di una chiesa. Venite, fratelli, Efesini capitolo 4. Guardate cosa dice la parola di Dio. È bello questo, perché l'apostolo Paolo sottolinea proprio in questo contesto dei credenti deboli, qual è uno degli scopi principali? È la pace. È vero? È la pace. Allora, capitolo 4 della lettera agli Efesini, versetto 3. Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Ma non è la pace della salvezza. e la pace di Dio che viviamo ogni giorno. È quella comunione che abbiamo con il Signore che ci porta ad amare la Chiesa, ad amare i fratelli, ad impegnarci perché nella Chiesa venga promossa la pace, la tranquillità, la quiete, una famiglia che si ama. E poi Paolo dice anche l'edificazione, lo fa per edificazione, è bellissimo questo. L'edificazione, fratelli, è la dimostrazione di tutti i ministeri e di tutti i carismi che vengono esercitati nella Chiesa. Se non c'è edificazione, allora non è qualcosa che viene da Dio. Guardate, venite nella prima lettera ai Corinzi, prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, i versetti da 4 a 7, vediamo tutta la Trinità impegnata nello svolgimento, nel dare i doni, i carismi. E poi il versetto 7 ci dice lo scopo. Ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore, Signore Gesù. Vi è varietà di operazione, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Questa è l'edificazione. E nel capitolo 14 di Prima Corinzi, verso la fine del versetto 26, viene detto: si faccia ogni cosa per l'edificazione. È un lavoro molto importante. Cioè, questa sera noi stiamo predicando la parola. Allora, se qualcuno si specchia davanti alla parola, se io questa sera mi specchio davanti alla parola e mi trovo in qualche maniera bisognoso, oppure Dio mi sta dicendo qualcosa di importante da aggiungere alla mia vita, allora vuol dire che alla mia vita questa sera viene aggiunto un mattone in più, viene costruita, perché nella vita nostra, fratelli, la Chiesa, come è scritto in Efesini capitolo 2, versetti 21 e 22, dice che proprio la Chiesa è l'edificio che una volta finito abiterà il Signore. Si sta costruendo, edificazione. Allora il credente forte, che ha la visione delle cose di Dio, ha anche degli scopi. Non solo piace al Signore, ma produce del frutto che è molto importante. È uno dei frutti che produce la pace. Promuove la pace nella Chiesa, promuove l'edificazione. Non è uno che demolisce, non è uno che dà le picconate sotto i muri, ma è uno che aggiunge mattone su mattone, in modo tale che questa Chiesa, la Chiesa di Villa Cortese, si costruisce per amare e onorare il Signore. Che bello se tutti quanti potessimo pensare alla stessa maniera, vero? Che bello. Se tutti quanti potessimo lavorare per la pace, potessimo dire: fratello, non fare così. Lavoriamo per l'edificazione, costruiamo per il Signore. Perché come è scritto nel Salmo 92, anche quando saremo vecchi, se viviamo nei cortili della casa di Dio, e noi possiamo vivere non nei cortili, ma dentro la casa, porteremo frutto anche nella vecchiaia. Questo è bello. Però bisogna costruire prima. Ma se siamo abituati a demolire, a reagire sempre in maniera sbagliata per tutte le cose, noi tireremo giù sempre il muro, daremo le picconate. Ci vuole molto per costruire, vero? Ci vuole poco per demolire. Basta una reazione sbagliata che dà adito ad altre persone di reagire in maniera sbagliata e abbiamo buttato giù tutto. C'è una grande stima di questo fratello, poi ad un tratto demolisce tutto. Che strano. Ma perché parla così? Allora si capisce che c'è qualcosa che non va, qualcosa di strano. E questo è uno degli scopi. Un secondo scopo che si prefigge il servizio verso i credenti debole è non perdere il fratello debole. Capitolo 14, leggiamo ancora il versetto 15, dice ora, sempre di Romani, torniamo a Romani 14, versetto 15, dice: ora se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Torno a dire che il cibo, i giorni, sono probabilmente degli esempi che l'Apostolo prende a prestito per dire, per delle cose che sono semplici, per delle cose che non determinano niente, dicendo non ti comportare così. Potresti perdere quel fratello che è convinto di comportarsi così. Ma non è un comportamento peccaminoso, è un modo religioso che ancora non ha la forza di capire che serve a poco. Però c'è il rischio di perdere il proprio fratello. In che modo, fratello? Guardate il versetto 13, torniamo un attimo indietro, siamo di Romani 14, dice: smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Come si fa a perdere un fratello debole, un fratello che ancora non ha la forza di capire la vita cristiana? Quando mettiamo degli inciampi, quando mettiamo degli ostacoli, e quando attraverso questi ostacoli noi facciamo cadere i fratelli, allora dobbiamo fare davvero molto molto attenzione. E infine, un terzo scopo, direi estremamente importante, fratelli: quando ci comportiamo in modo sbagliato, distruggiamo l'opera di Dio. Guardate quello che dice ancora l'Apostolo Paolo nel versetto 20: non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È vero, quando siamo, individualisti, poco interessati ai nostri fratelli che hanno bisogno di aiuto, e ci comportiamo in maniera scorretta, noi distruggiamo l'opera che Dio ha fatto nella vita di quel fratello. E quel fratello può anche avere dei problemi molto molto seri. Solo chi ama i fratelli sa rinunciare. Ed è l'ultimo versetto che voglio leggere con voi e poi mi siedo. Sempre capitolo 14, il versetto 21. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al tuo fratello. Allora, fratelli, riflettiamo. Ci sono dei ministeri nella Chiesa, delle opere nella Chiesa, dei servizi all'interno della Chiesa che non possono fare tutti. E l'Apostolo Paolo ci ha fatto vedere che un servizio come questo, che richiede intelligenza, saggezza, pazienza, tolleranza, non verso il peccato, è necessario che il credente sia forte, che sia guidato dal Signore, che abbia la visione delle cose di Dio, che abbia degli scopi che vanno a beneficiare tutta la Chiesa, a promuovere la pace, a promuovere l'edificazione, ad aiutare quei credenti che hanno bisogno di questo. Allora, che il Signore ci aiuti e ci faccia questa sera ancora una volta domandare: dove mi trovo io? Sono un credente disordinato? Sono un credente scoraggiato? Sono un credente debole? Sono una persona naturale? Non ho ancora lo spirito? Se al Signore piacerà, la prossima volta parleremo del credente spirituale. Ciò che Dio si aspetta che siano tutti i credenti. Amen.
Amen. Fratelli, se desideriamo, due o tre fratelli, se sono brevi nelle loro preghiere, possiamo adorare e ringraziare il Signore.
Signore, grazie per questa parola che questa sera hai voluto rivolgerci. Signore, è una parola che ci presenta uno stile di una vita di qualità attraverso la tua parola.